l'uso della libertà, minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite, l'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare, a noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino, repressione e civiltà. Bravo.
Milano, venerdì 13 novembre, 6 del mattino. 90 uomini in divisa marciano, in silenzio, lungo il Naviglio Grande. Fanno irruzione in un caseggiato di case popolari. Forzano il portone, salgono di corsa, iniziano a sfondare le porte. Alcuni abitanti si svegliano di soprassalto, sentendo prima i passi, poi i colpi. Altri vengono sorpresi a letto, nel sonno. C'è chi inizia a raccogliere i propri affetti ed effetti personali, pensando ad uno sgombero. Ma i carabinieri rassicurano, non siamo qui per mandarvi via. Le case vengono perquisite, alcune filmate, i cani minacciati pistola alla mano. Lentamente si inizia a capire, cercano qualcuno o qualcosa. Dopo una decina di minuti, due ragazzi vengono prelevati e caricati su una volante. Altri ragazzi del quartiere si radunano sotto casa, convinti che si tratti di uno sgombero. Uno di loro viene indicato, preso e caricato su un'auto. Era il terzo, quello che mancava all'appello. Soddisfatti, gli sbirri possono ripartire. Il loro sporco lavoro è finito. In meno di mezz'ora, in un'operazione congiunta di carabinieri e polizia, sono stati arrestati 5 ragazzi tra i 20 e i 24 anni, 3 in ripa di Porta Ticinese, altri 2 presso le abitazioni dove vivono con la famiglia. Sono accusati di rapina aggravata e lesioni. Il 2 ottobre scorso avrebbero stampato, senza pagare, qualche centinaio di volantini presso una libreria di Comunione e Liberazione ospitata dall'Università Statale di Milano. Al momento di uscire si sarebbero opposti con la forza ai cellini che tentavano di fermarli. Uno di loro finisce dritto a San Vittore, gli altri 4 vengono messi agli arresti domiciliari. Strette di mano e sorrisi tra i questurini. La banda delle fotocopie è fuori gioco. Giustizia è fatta.
Ciò è stato deciso poiché tra i reati comuni e i reati politici sempre più si assottigliano le distinzioni che tendono addirittura a scomparire. Questo scrivetevelo bene nella memoria. Sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo, sotto ogni sovversivo può nascondersi un criminale. Nella città che ci è stata affidata in custodia, sovversivi e criminali hanno già steso i loro fili invisibili che spetta a noi di recidere. Che differenza passa tra una banda di rapinatori che assaltano un istituto bancario e la sovversione organizzata, istituzionalizzata, legalizzata? Nessuna. Le due azioni tendono allo stesso obiettivo, sia pure con mezzi diversi, e cioè al rovesciamento dell'attuale ordine sociale.
Si sono incontrati e conosciuti come tanti altri durante i cortei spontanei dell'autunno-inverno scorso, mentre la banda governativa rapinava la scuola, e come tanti hanno fatto di quell'incontro un'occasione di amicizia, di intesa, di altro e di più. Tutti e cinque gli arrestati studiano, pensano, agiscono dentro e fuori l'università. A fare da collante tra loro non l'appartenenza ma l'affinità, non il punto di arrivo ma la traiettoria, non la tesi ma la tensione libertaria del discorso. La gioia di questo incontro tra individui, prima solitudini sparse nella metropoli, ora capaci di scrollarsi di dosso l'apatia e di correre insieme, è già di per sé sovversiva, e per questo va sradicata, incupita, inquinata dalla paura. E così deve essere per tutti.
Milano, giovedì 23 ottobre 2008, bollettino politico EIAR. Oggi il senatore a vita, già presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, è intervenuto a proposito dei pericolosi casi di insubordinazione contro il potere didattico da parte di alcuni studenti in tutte le scuole del Regno in un'intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale. Ecco le sue parole. Maroni dovrebbe fare quello che feci io quando ero ministro degli interni, ritirare le forze di polizia dalle strade e dalle università, infiltrare il movimento con agenti provocatori pronti a tutto e lasciare che per una decina di giorni i manifestanti devastino i negozi, diano fuoco alle macchine e mettano a ferro e fuoco le città. Dopodiché, forti del consenso popolare, il suono delle sirene delle ambulanze dovrà sovrastare quello delle auto di polizia e carabinieri. Le forze dell'ordine non dovrebbero avere pietà e mandarli tutti in ospedale.
100 denunce appena notificate per le mobilitazioni dell'autunno precedente, quelle che debordando dai vuoti rituali di movimento avevano permesso a molti una nuova consapevolezza della propria forza, della possibilità di vivere la città in modo completamente diverso dal consueto. Ma non basta. Il giorno dopo gli arresti della banda del ciclostile viene sgomberato con la forza al Gandhi, un liceo occupato solo la sera prima da gruppi di studenti, con in tasca addirittura una sentenza del tribunale che imponeva la riapertura delle sedi alle autorità comunali. Ma non basta, qualche giorno dopo la polizia non si fa mancare neanche i caroselli di camionette attorno a quell'edificio, dove ormai la sorveglianza è asfissiante. Ma non basta, negli ultimi giorni il volto della repressione assume i lineamenti della rappresaglia, come l'espressione camorrista di quei digossini che lunedì, dopo un'assemblea, avvicinano e minacciano chi, pur non essendo ascrivibile tra i compagni a loro più vicini, ha espresso solidarietà ai temibili anarchici del ciclostile. Ma non basta, ancora meglio, come la faccia indurita di quel bigotto che martedì mattina, in piazza Mercanti, mentre gli studenti venivano accerchiati, picchiati, arrestati, grugnisce: voi non avete capito, qui a Milano le cose sono cambiate veramente, da oggi facciamo prigionieri.
Come volete, io metto su un caso contro ognuno di voi, eh? Non ve la cavate così? Pensate di poter fare questo a me? 23 ore sotto chiave! Sono onnipotente in questo posto! Io vi muro tutti vivi, ma con chi cazzo credete di avere a che fare? Io sono la polizia! Io comando qui! Voi ci vivete e basta! King Kong non è un cazzo in confronto a me!
Ben vedere, gli studenti ricevono un piccolo assaggio di quella greve pietanza ordinariamente distribuita in altri angoli della città, specie nei CIE, i centri di identificazione ed espulsione, i luoghi di internamento dove abusi, vessazioni e torture sono pane quotidiano. Nei lager della Repubblica non arriva mai l'indignazione del cittadino democratico. Pronto a strepitare per una scritta bomboletta fatta su un muro, è anche il suo muro ed è stato pagato anche con i suoi soldi, il cittadino democratico di fronte al campo di concentramento, è anche il suo campo ed è stato pagato anche con i suoi soldi, volge lo sguardo altrove, dissimula, oppure, neanche tanto segretamente, approva e batte le mani. L'importante è che venga rispettata la legge. E sono proprio gli uomini della legge che qualche giorno prima nel CIE di Via Corelli a Milano, a fronte di un'ennesima rivolta dei reclusi, applicano la più spietata delle rappresaglie. Entrati in una gabbia rimasta estranea alla breve rivolta, scelgono 4 giovani a caso e li trascinano fuori. Prima di essere portati in questura, in arresto per resistenze e lesioni, vengono costretti a camminare accucciati come galline e a girare in tondo, umiliati, davanti agli altri internati. La legge colpisce a caso, ma il monito è per tutti. Sono 4 giovani, più o meno coetanei degli arrestati per le fotocopie. Forse qualcuno è anche minorenne e già conosce il campo di concentramento, il carcere e le umiliazioni più infami.
È tempo di ambrogino d'oro per la squadra Puma, il reparto speciale addetto ai rastrellamenti di clandestini.
Visto da dietro non fa impressione, un normale autobus di linea come tanti altri in giro per Milano, ma appena lo costeggi ecco la costernazione. Sbarre ai finestrini, uomini in divisa al posto dei vecchi bigliettai, sedili occupati solo da stranieri. Il numero 15, ossia il bus galera della Polizia Municipale di Milano, un mezzo pubblico trasformato in cella ambulante da quando la clandestinità dei migranti è diventata reato. E dunque, se tra i passeggeri in paziente attesa i poliziotti municipali pensano di intravedere un presunto clandestino, si chiedono i documenti, iniziano i controlli. E se le carte mancano, si spalancano le porte dell'autobus, il clandestino viene fatto salire e trattenuto e corre il tram verso la centrale e la prigione vera.
Eppure, noi siamo ancora così ingenui da stupirci, ancora così ingenui da impallidire di fronte alla sproporzione, all'eccezione, alla crudeltà di quanto ci accade intorno. Spossessati di ogni forza, di ogni possibilità di autodifesa, resi inermi dalla legge di fronte alla legge, siamo tutti esposti all'unica violenza legittima, quella dello Stato. E così ci scopriamo essere cittadini infantilizzati, governati dalla paura, privati di ogni autonomia, resi dipendenti da servizi che lo Stato assicura sempre meno. Ci scopriamo studenti, lavoratori, consumatori, schiavi, da impiegare e disciplinare nelle scuole, sul lavoro, nei campi, nelle prigioni, nelle città. Ma l'amor mio non muore, diceva qualcuno. Esistono passioni così forti da non poter essere abbilite né ingabbiate, moti così travolgenti da non poter essere arrestati. In un mondo alla rovescia, sotto il passo cadenzato degli anfibi militari sull'asfalto delle città, la terra trema, con altri ritmi, per altri smottamenti sotterranei. La civiltà avverte il cedimento, si agita, mostra il suo vero volto. In lontananza, ancora lontane, troppo lontane, incivili e liberatorie urla di gioia. Arrivano i barbari? Forse. Organizziamo una grande festa. Venerdì sera, giorno degli arresti, un centinaio di persone si riunisce, parla, discute. C'è chi piange, chi ride, chi si incazza, chi riflette. Poi umori, pensieri, intenzioni si condensano e l'assemblea diviene corto notturno, che sa essere gioioso per quanto incazzato. Sotto le mura di San Vittore canti, botti, urla e grida, poesia e battiture. Nessun timore al tempo di cristallizzarsi, abbandonato subitamente per strada, travolto come l'arredo urbano, scombinato dal rapido passaggio di una piccola folla arrabbiata. Nella danza una vetrina si incrina, un bancomat arrossisce, una campana del vetro è invitata a partecipare al ballo. Sabato, di nuovo sotto il carcere, per Sid e i compagni domiciliari, per gli arrestati di Corelli e per tutti gli altri detenuti. Strade bloccate, musica, interventi, saluti e botti oltrepassano le mura e rimbombano nel cortile di San Vittore. Poi ancora in corteo spontaneo, con codazzo di sbirri al seguito. Una svolta, un'altra ancora, un ponte e la polizia imbottigliata sull'altra riva, insieme al popolo della Movida e a tutti gli altri rivali. Arrivati alle case di Ripa Ticinese, il portone si spalanca e l'androne è invaso. Quella di Ripa sarà la prima di una serie di porte che si spalanca. Capita che sulla soglia del pericolo, di fronte alle evidenze dell'eccesso, nuove possibilità bussino alla porta.
Sabato sera, dopo il corteo, una scoppiettante carovana di macchine sfila sotto le case di chi ha gli arresti domiciliari, poi si sposta sotto il centro di via Corelli. Lunga battitura, fuochi d'artificio, urla. Dentro e fuori si grida all'unisono: libertà, libertà. Anche Marcelo, uno della banda delle fotocopie, da sempre molto sensibile alla lotta contro i CIE, rischia in futuro di perdere il permesso di soggiorno. Non è certo la prima volta che ci si trova lì sotto, ma da oggi, per alcuni, sarà un gesto dotato di ancora più valore.
Martedì, un corteo studentesco rompe le righe. Riscoperta improvvisamente la libertà di scegliere il proprio percorso, alcuni aspiranti disertori dalla disciplina dei corpi e dalle vie cittadine si mettono a correre, travolgono ostacoli, irrompono negli uffici comunali, sfuggono alle prime cariche. I carabinieri arrancano, si abbruttiscono, picchiano. È una gioventù sfuggente che non riconoscono più, va identificata ed arrestata. Quattro ragazzi vengono fermati, due trattenuti per una notte in questura.
Mercoledì, centinaia di studenti si radunano presso il tribunale che ospita il processo ai due ragazzi arrestati il giorno prima e gli interrogatori di alcuni pericolosi affiliati alla banda delle fotocopie. Se la repressione mirava ad isolare, sembra invece aver unito. Forse qualcuno in questura se n'è accorto. I due vengono rilasciati e accolti da una folla esultante. Giustamente si gioisce e si festeggia in corteo fino a Piazza Fontana. Alcuni si abbandonano a proclami di trionfo. Attenzione, nell'ebbrezza dei festeggiamenti è facile e forse anche comodo scordarsi della capacità contabile della repressione che, quando serve, sa aggiustare il bilancio.
Giovedì, l'Università Statale si ripopola. Un centinaio di studenti si è raccolto qualche giorno prima in un'assemblea solidale. Ora striscioni si accalcano sulle ringhiere affacciate sull'atrio. Volantini e manifesti circolano come a caramelle ad una festa di bambini. Sollevato nel frattempo il coperchio che tratteneva l'Olezzo delle malefatte di Comunione e Liberazione. Ora tutti ne parlano.
Cosa fatta contro come una liberazione in ogni sua forma per me è giustificabile. Pagare dei volantini è una cosa piccola, però è solo un gesto dimostrativo. Ha avuto la sua risposta dimostrativa.
La cosa migliore comunque di questa giornata sia stata la controinformazione rispetto alla setta di CL che fino a stamattina non conoscevo.
Lo trovo scandaloso, nel senso, se uno è finito in carcere per una questione di fotocopie, cioè, poi soprattutto dopo quello che succede nelle carceri italiane.
Io ritengo che l'idea di andare alla CUSL a fare delle fotocopie è stata più che altro una provocazione, che poi benissimo sia stata giusta. Io appoggio totalmente, cioè, contro CUSL per sempre, vita.
Loro sono anarchici, no? Sai, anarchico e vado a fare le fotocopie in CUSL.
A cominciare da un bando.
Ma, vabbè.
Se uno ruba delle fotocopie e poi picchia qualcuno, lo denunciano, cioè sicuramente non è colpa di chi lo denuncia, non capisco questo accanimento contro chi ha denunciato il fatto, perché il fatto è da denunciare, poi l'arresto o non l'arresto dipende dal giudice, eccetera.
Penso che le forze dell'ordine si sono dimostrate quelle che si sono sempre dimostrate nelle grandissime teste di cazzo.
I nomi degli infami che hanno chiamato i carabinieri si sono fatti refertare da un medico loro amico e che ora, difesi dall'avvocato di Formigoni, affronteranno processo dalla parte degli accusatori, campeggiano ovunque. Alberto Vignali, Francesco Costantini, Matteo Provasoli, Fedra Finessi e Francesco Panunzio.
Panunzio! Panunzio! Una bottiglia la facciamo aprire al dottor Panunzio,
Dov'è Panunzio? Ma, boh, non si sa. Intanto la libreria CUSL è chiusa da una settimana.
Si naviga a vista, come sempre, ci si sperimenta, si azzarda, ci si inventa. Quando l'onda è amica, l'agire si fa più gagliardo, ma quando si annuncia la tempesta, occorre aguzzare lo sguardo sui pericoli che incombono. si naviga tra Scilla e Cariddi. Un mostro ghermisce i nostri compagni portandoceli via. L'altro minaccia di risucchiare tutto in una superficialità senza fondo. Si naviga tra la scilla della rappresentazione identitaria, dell'isolamento, dell'autismo. Gli anarchici pericolosi, isolati e separati da tutto e da tutti. E la Cariddi della rappresentazione anacquata che tutto diluisce nella figura rassicurante e in fin dei conti inoffensiva di uno studentame, un po' turbolento certo, ma poi, finita la ricreazione, sempre pronto a ritornare nei ranghi. Tra Scilla e Cariddi è fondamentale tenere la rotta di un piano di consistenza, fatto di rapporti di complicità, intesa, comunanza di intenti, tra singolarità che, di fronte all'evidenza della catastrofe, non cedono al terrore dello Stato, non delegano e non si rassegnano ad aspettare tempi migliori. Singolarità che di fronte all'evidenza della catastrofe hanno la sensibilità necessaria per sapere come fare e che esigono solo di trovare la giusta velocità per sottrarsi alla presa del nemico, riappropriarsi della propria esistenza e divenire offensivi. È nell'attimo del pericolo che balena l'immagine di una rivolta necessaria.
Sapessi com'è strano sentirsi innamorati a Milano. Senza fiori, senza verde, senza cielo, senza niente, fra la gente, tanta gente. Sapessi com'è strano darsi appuntamenti a Milano. In un grande magazzino, in piazza o in galleria, che pazzia. Eppure, in questo posto impossibile, tu mi hai detto ti amo. Io ti ho detto ti amo. Sapessi com'è strano sentirsi innamorati a Milano, a Milano. Senza fiori, senza verde, senza cielo, senza niente, fra la gente, tanta gente, eppure in questo posto impossibile, tu mi hai detto ti amo, io ti ho detto ti amo, tu mi hai detto ti amo. Amor.